Ed eccoci al Voi che sapete, salutiamo subito Giovanni Conti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te Martino, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Tu Giovanni c'hai Spotify?
Ma è quasi inevitabile, voglio dire, anche se piano piano mi sto, come dire, disamorando.
E c'è anche qualche motivo, diciamo, in ballo. Oggi parliamo proprio di Spotify, perché nel 2026 la piattaforma che ormai ha rivoluzionato la modalità di ascolto che praticamente usiamo quotidianamente, compirà ben 20 anni. Spotify, per chi ancora non lo sapesse, è un sistema, una piattaforma in cui tu paghi un abbonamento mensile e poi si ha un accesso a una libreria smisurata di album, brani musicali, una libreria che però esiste nell'etere, a cui possiamo accedere da un dispositivo elettronico smart, naturalmente. Ma naturalmente poi c'è tutto un mondo dietro allo streaming online che ha rivoluzionato tutto il mondo in cui viviamo un po' la musica, che hanno un po' sostituito i CD fisici. Dunque Spotify compie 20 anni dal suo sviluppo iniziale. Qual è la situazione attuale? L'ecosistema dello streaming musicale? Ci sono poi innumerevoli criticità e controversie immerse nel corso degli anni, ad iniziare dalla retribuzione degli artisti, fino a cose un po' più, più legate a contesti extra musicali, dovuti anche a investimenti in armamenti da parte di Spotify, della dirigenza perlomeno di Spotify. Dunque Spotify ha superato la maggiore età ed è diventato un oggetto di dibattito etico e morale. Vogliamo allora parlarne in questa puntata di Voi che sapete, insieme a un buon osservatore del mondo musicale tra passato e presente. Salutiamo allora Alceste Iroldi, grazie di essere con noi.
Grazie a te Martino, un caro saluto anche a Giovanni Conti e ovviamente a tutti i radioascoltatori.
E poi il secondo ospite di oggi, che accogliamo con grande piacere, è un pianista jazz, presidente dell'Associazione Scuola di Jazz e direttore del Centro Didattico Produzione Musicale Europeo di Bergamo. Benvenuto a Claudio Angeleri.
Buon pomeriggio a tutti, a Martino, a Giovanni e anche al Cesc.
Dunque, io inizierei subito tornando un po' indietro nel tempo. Torniamo indietro di 20 anni. Siamo alla fine del 2005. Spotify ancora non esiste. Come funziona il mondo della fruizione musicale e cosa sta per accadere tra pochi mesi al Cesc Iroldi?
Se lo ricordo, perché ormai la memoria è obnubilata dai mezzi informatici.
Purtroppo c'ero e avevo anche un bel po' di anni anche allora, quindi caro Giovanni, quindi come potrai ben immaginare. Cosa succedeva? Succedeva che esistevano i CD, esisteva ancora la musica che era chiamata liquida, che ha fatto, come dire, seguito a quella solida, prima di arrivare a quella di Spotify e di tutte le piattaforme che, io definisco essere gassosa.
Interessante.
Perché? Perché mentre almeno la musica liquida la vediamo, arriva il file MP3, Wave, la si riesce a vedere fisicamente, non la possiamo avere tra le mani, quella invece delle piattaforme noi non la vediamo neanche. È lì e non appartiene a noi. Noi non la possiamo custodire, non la possiamo neanche capitalizzare. Ove mai dovesse chiudere anche per un breve periodo di tempo, addirittura totalmente, una piattaforma, oltre a Spotify sappiamo che esistono varie altre piattaforme, da Amazon Play Music, Apple Music, Amazon Tidal, Deezer, eccetera. Dovesse succedere una cosa del genere, noi non abbiamo nulla in mano. E mentre almeno i file MP3 si vanno a deteriorare nel corso del tempo, almeno ce li abbiamo per le mani. E quindi questo poi era il periodo in cui circolavano ancora i CD, esistevano ancora le autovetture che avevano i lettori per CD, adesso è stato poi superato tutto dalle penne USB con la musica o addirittura appunto il collegamento diretto con Spotify dal tuo computer di bordo. Questo sta a significare che poi nel momento in cui è arrivato il signor Daniel Ek, e in tal senso io consiglio sempre una visione di quella che è una serie TV abbastanza non molto nota, devo essere sincero, ma molto eloquente, che ha il titolo Playlist, che è proprio la storia di Spotify, né più né meno, con anche tutte le contestazioni che all'inizio, anche nella stessa terra natia di Spotify, nella stessa Svezia di Spotify, di Daniel Ek, E comunque c'erano una serie di manifestazioni contro quello che stava succedendo, tenendo conto che la prima volta si parla di piattaforme già da prima, insomma, tanto addirittura bisogna risalire al 1546 con il matematico italiano Niccolò Tartaglia che indica una superficie piana di varia estensione con il termine piattaforma, ma poi noi l'abbiamo somatizzato diversamente in questa maniera. Il motto di Spotify nasce con tutta la musica del mondo, ovunque e subito, e questo ci fa capire che erano superati tutti i vari strumenti che fino a quel momento erano in circolazione, CD compresi, e questa è stata un'ulteriore botta, un'ulteriore spallata al mercato del grafico inteso in questo senso.
Andando ancora sul filo della memoria, Claudio Angeleri, l'arrivo di Spotify ha, come ci stava raccontando il Chester Holdy, sbaragliato alcuni equilibri. Però mi pare di poter dire che questa bomba che è arrivata sul mercato è esplosa naturalmente, ma non subito c'è stata un'adesione di massa a un sistema del genere, proprio perché si faticava ad avere quel rapporto quasi immateriale che fino allora eravamo abituati ad avere. Claudio.
Sì, certo. Anzi, io ritengo e spero anche i dati, ad esempio, delle vendite, ad esempio, del vinile, stanno anche a testimoniare che c'è anche un ritorno per quanto riguarda il discorso della proprietà, diciamo, del disco fisico. Ma comunque in ogni caso non stiamo parlando di Spotify e stiamo parlando chiaramente di una piattaforma che ha un certo tipo di filosofia dell'ascolto, ma non dimentichiamo, come è stato già detto, che esistono diverse piattaforme. Io ad esempio uso Apple Music, così come ad esempio a scuola, nella mia attività didattica, utilizzo YouTube anche, che tra l'altro, pur non essendo solamente diciamo audio, unisce appunto l'audio e il video e dà un'accessibilità praticamente totale. E anche poi c'è anche un discorso di qualità dell'ascolto, che chiaramente è inferiore riguardo a Spotify. Quindi il discorso è quello di quale piattaforma. Poi non dimentichiamo che io appunto come musicista, e anche i miei dischi e le mie case discografiche hanno chiaramente posto i miei dischi sulle varie piattaforme, tra cui anche Spotify. Il discorso è un'analisi sotto diversi punti di vista, dal punto di vista della cultura dell'ascolto, dal punto di vista della visibilità degli artisti emergenti, dal punto di vista occupazionale e della retribuzione dei musicisti. Cioè bisogna tenere presente tutti questi aspetti. E quindi si può scegliere. Io ad esempio ho fatto una determinata scelta, che è una scelta che io vi posso dire che nell'ambito della didattica e delle scuole di musica è abbastanza appunto condivisa, perché ad esempio il discorso di Apple Music, perché la logica del playlist first, che è dominante per quanto riguarda Spotify, esiste anche naturalmente in Apple Music, ma non è così forte appunto come in Spotify. Però ecco, di questi aspetti chiaramente ogni aspetto deve essere analizzato approfonditamente.
Ecco, a proposito proprio della parola playlist, dunque, che è diventato un po' il simbolo di Spotify e anche di altri sistemi streaming, però dietro alla playlist, che sostanzialmente è una lista in cui vengono proposti dei brani, sì, c'era davvero un vero cambiamento di paradigma con cui si ascolta la musica. Al Chester Holdy, come puoi illustrarci un po' cos'è che si cela dietro alla playlist e come ha modificato e come questo fenomeno, soprattutto tramite Spotify, ha influenzato in questi 20 anni una nuova generazione di ascoltatori?
Assolutamente sì, Martino, ha creato una nuova generazione di ascoltatori, che sono quelli più giovani, che amano le playlist, ma dietro di tutto c'è un algoritmo che tra l'altro attinge dei generi musicali e ne crea di nuovi. Io per curiosità ho fatto il Whopper, che sarebbe, no, quello che un po' ti dice quello che hai ascoltato durante l'anno, quanti minuti. Addirittura mi ha come dire, attribuito l'ascolto di 383 generi musicali, che sono alcuni generati artificiosamente, non dal punto di vista della classificazione musicologica, appunto dall'algoritmo di Spotify, classificandoli per creare queste playlist ad hoc. Quindi ci sono anche dei termini che vengono usati piuttosto capoticamente, perché tipo per esempio il termine indie, che andrebbe a significare tutt'altro rispetto a quello che invece viene catalogato nell'ambito di Spotify. Gli algoritmi di raccomandazione sono molto avanzati e creano delle playlist anche personalizzate, che sono personalizzate secondo quelli che sono degli ascolti che vengono codificati. In pratica c'è anche a priori un'accettazione da parte degli utenti, questo in generale di tutte le piattaforme, c'è un'accettazione anche di quello che è il furto della nostra identità culturale, o in questo caso dell'identità musicale. Ciò che ascoltiamo poi veniamo plasmati per ascoltare anche delle cose che dovrebbero essere vicine a quell'ascolto, ma che in linea di massima sono generate tutte in base a quelle che sono delle esigenze di mercato, perché questo è l'obiettivo. Non possiamo di certo, come dire, farne a meno di poterci configurare con questo tipo di rapporto. Purtroppo è quello, le manipolazioni, cosiddette manipolazioni algoritmiche, sono alla base di quelle che sono le critiche fondamentali che vengono fatte. Lo stream fraud, cioè le pratiche scorrette, che sono l'acquisto di stream falsi, per esempio uno, le playlist artificiali create proprio per generare ascolti automatici, e queste manipolazioni algoritmiche che ti portano verso degli ascolti che magari non avresti neanche pensato, che inseriscono nelle playlist delle musiche che non c'entrano niente anche con il tuo ascolto, ma che per loro fa stream e quindi gioca a favore anche delle case discografiche. Perché non dimentichiamo una cosa: noi ce la prendiamo d'accordo con Spotify, avete giustamente fatto anche riferimento Martino, ma anche Giovanni ha fatto eco a questo, cioè al discorso che Daniel Ek investa in armamenti, però attenzione, innanzitutto noi non sappiamo gli altri in cosa investono, e quindi già questo proprio a livello globale, uno. Due, non pensiamo che dietro tutto questo, questi trattative, non ci sia dietro anche il buon le case discografiche che manovrano anche queste manipolazioni algoritmiche. Quindi non è tutto chiaro, anzi direi che è tutto piuttosto oscuro. C'è questo bias algoritmico che genera i generi più redditizi, sono favoriti per la piattaforma, artisti di etichette partner che sono favoriti, e contenuti conformi al comportamento dell'utente, ma che sono conformi veramente in corsivo e tra virgolette. Transcend this life.
Questo è uno dei gruppi contemporanei più apprezzati, più stimati, King Gizzard and the Lizard Wizard, il loro album Phantom Island del 2025, che non potrete più dire su Spotify perché i King Gizzard si sono ritirati come segno di protesta quest'anno proprio dalla piattaforma streaming in seguito a recenti eventi. E che è abbastanza anche interessante come fenomeno. E ci parlava prima, rilacciandoci alla nostra conversazione, Claudio Angeleri ci raccontava che le piattaforme streaming comunque sono diverse tra di loro. Ad esempio, in ambito didattico viene apprezzata un po' di più Apple Music, che favorisce un po' meno questo approccio playlist first, potremmo dire. E dunque volevo chiedere, rilacciarmi un po' a questo punto qua e chiedere a Claudio Angeleri qual è in ambito didattico lo spunto, diciamo, come vengono educati anche i giovani musicisti che poi si preparano al loro percorso musicale, come affrontare questo mondo dello streaming e come poi adattarsi adesso.
Sì, certo. Ecco, prima di rispondere alla tua domanda, mi volevo riallacciare certo. A ciò che aveva accennato Alceste riguardo alla molteplicità di generi musicali a cui si rifà, ad esempio, Spotify. Ecco, la cosa interessante è questa, cioè rispetto a Spotify, che non si rifà a una intenzionalità da parte dell'artista, ma un discorso della funzione di stato della musica, cioè la musica per che cosa? È una musica rilassante, una musica che serve per concentrarsi quando lavori, quando stai guidando, e quindi è chiaro che troviamo tanti nomi, anche usati in modo sbagliato, che sono funzionali a determinate attività. Ricordo anche un'altra cosa che è preoccupante, leggevo proprio stamattina da parte di un collega pianista americano, che ogni giorno vengono rilasciate sui social 50.000 canzoni che sono realizzate con l'intelligenza artificiale, chiaramente in ambito, potremmo dire, pop, realizzate molto bene naturalmente. Ma la cosa preoccupante è che quasi nessuno, cioè il 97% degli ascoltatori, non si accorgeva neanche che questo era diciamo diverso rispetto a una diciamo a un'esecuzione eseguita da un gruppo vero, o comunque poi ci sarebbe da discutere naturalmente sulla tecnologia utilizzata anche nella musica pop. E qui vengo alla tua domanda. Ecco, la prima cosa che noi cerchiamo di diffondere sia nell'attività didattica, ma anche l'attività che noi facciamo nelle scuole attraverso la musica dal vivo, nel quale i ragazzi apprezzano proprio la bellezza del fare musica e di apprezzare la musica dal vivo e non solamente quella naturalmente scaricata, è la cultura dell'ascolto. Ecco, la cultura dell'ascolto, e quindi dare anche degli strumenti, partendo dagli strumenti con i più piccoli, che sono la voce e il ritmo, per arrivare ad altri strumenti di natura più tecnica. Ecco, questa cultura dell'ascolto è quella che è alla base di tutte le musiche. Noi le definiamo appunto musiche audio tattili, ma anche nella musica classica ciò avviene. Ecco, quindi io direi che la sciagura, tra virgolette, di Spotify è proprio questa, cioè che in ambito formativo tutto quello che viene fatto dalla scuola viene in un certo senso ostacolato, ci sono delle interferenze, e quindi questo ci porta ad utilizzare altri tipi di piattaforme. Un'ultima riflessione è questa: è chiaro che chi ha vissuto come voi, e credo anche al Ceste, il periodo diciamo dell'utilizzo del disco, è chiaro che può utilizzare Spotify e tutte queste piattaforme in modo analogo, e quindi io vado a ricercarmi, se voglio ascoltare il determinato artista, vado a ricercarmi anche gli altri brani dello stesso album. Però questa percentuale di ascolti, diciamo, mirati, e che ti danno l'idea anche dell'identità sonora di un disco, è bassissima, cioè tra il 2 e il 6% leggevo, mentre invece il 90% è un ascolto indirizzato proprio da queste playlist.
E allora la domanda sorgerebbe spontanea anche alla luce di quanto sta accadendo in questi giorni nel mondo di internet, chiamiamolo così. Proprio di stamattina i giornali titolavano di questa scelta dell'Australia di chiudere l'accesso ai social ai minori di 16 anni. Spotify è altra cosa, ma in qualche modo è legato a questo mondo. E quindi come dobbiamo comportarci, o meglio, cosa potremmo fare al CESTE per andare, non dico a contrastare, ma far sì che strumenti come Spotify possano trovare o ritrovare una strada giusta affinché siano veramente a servizio dell'utenza e naturalmente pensando anche al loro profitto, ma facendolo in maniera più etica, definiamolo così.
Domanda bellissima, Giovanni, affascinante da ogni punto di vista. Dunque, io penso innanzitutto che tutti questi strumenti abbiano determinato, Spotify anche, una sorta di impoverimento culturale, con un dominio dei singoli, l'algoritmo che privilegia brani brevi, immediati, altamente skippabili, no, come viene si dice oggi. Questo ha favorito quindi una struttura diversa dei brani, pezzi più corti, intro più rapide, hook immediati, e ovviamente tutto questo ha ridotto anche all'osso gli album concettuali. Io penso che la cosa principale sarebbe innanzitutto catechizzare meglio i musicisti, quindi le scuole di musica da questo punto di vista sono sicuramente sovrane, perché sono i musicisti a dover proporre una musica diversa, a dover proporre quello che manca in generale, la ricerca in ambito musicale, quella a cui faceva riferimento anche Claudio Angeleri, la ricerca anche in qualsiasi ambito che ormai si è persa, perché attraverso, grazie o per sfortuna, per fortuna o per sfortuna, grazie a degli strumenti come internet riusciamo a ottenere tutte le informazioni in velocissimamente e in rapida esecuzione anche. Tutto questo ha portato chiaramente a un'omologazione sonora. Noi l'unico strumento che abbiamo per le mani è quello di riuscire a portare avanti il verbo di alcuni musicisti che non fanno parte di questa omologazione sonora. Ma bisognerebbe creare proprio delle associazioni, delle realtà culturali che possano spingere veramente il mondo della musica verso altri livelli. Il problema qual è? Che poi i festival più importanti invece vanno a reclutare big, mi viene in mente anche l'ultimo, il prossimo festival di Sanremo, vanno a reclutare big attraverso quelle che sono le loro migliori performance su TikTok o altri social. Noi dovremmo cercare di utilizzare i social proprio perché è lo strumento ormai inevitabile. Chiuderli, vietarli non serve a nulla, a mio avviso. Bisognerebbe usare lo stesso strumento per poter cercare di sensibilizzare maggiormente, soprattutto le frange culturali più giovani, quelle che si affacciano anche al mondo della musica, verso un ascolto diverso, un ascolto più responsabile e ragionevole, e verso anche una cultura musicale molto più ampia rispetto a quella che è racchiusa nel più immediato, nel passato prossimo, anche eccessivamente legata al presente, ecco, diciamo così. Quindi bisogna utilizzare gli stessi strumenti per poter, possiamo dirlo, combattere il nemico.
Claudio Angeleri, vuole aggiungere qualcosa adesso a queste parole di Alceste Iroldi?
Certo, chiaramente le scuole e la parte, diciamo, educativa, e quando si parla di scuole parliamo anche dell'educazione musicale di base, dell'educazione naturalmente pubblica, perché le scuole di musica hanno certamente un ruolo, perché sono il settore più importante per quanto riguarda la formazione musicale in Italia, però chiaramente sono importantissime anche l'educazione musicale che manca nella scuola pubblica, e quindi questo è un aspetto sul quale bisognerebbe appunto riflettere. Ecco, il discorso è che proprio in questi giorni, lunedì prossimo, noi presenteremo anche una nuova figura professionale che è legata ai nostri formatori delle nostre scuole. e che sono basate appunto a valorizzare proprio le diversità, cioè partendo proprio dalla specificità di ogni singolo, singolo studente. Quindi non utilizzare sempre lo stesso metodo didattico, ma anche un metodo che riesca a valorizzare le specificità e le qualità di ogni singolo studente. È chiaro che è questa strada quella che porta poi alla nuova musica, perché è chiaro che se noi portiamo invece verso il jazz, la musica classica, il pop, come avviene anche nelle istituzioni, è chiaro che andiamo verso una musica omologata. È chiaro anche però che per fare della nuova musica bisogna conoscere anche la musica del passato remoto e del passato più recente, per poterla appunto padroneggiare e, tra virgolette, proporre nuove musiche e nuove identità musicali. Di certo nelle nostre attività e nelle nostre scuole associate, e al CESTE lo sa bene, noi proprio incentiviamo il discorso della ricerca musicale. Poi bisogna però dare anche degli spazi di poter, non solamente virtuali, ma soprattutto degli spazi reali nei quali i musicisti, soprattutto quelli giovani e non solo, possano incontrare il pubblico. E ogni volta che noi lo facciamo, tra l'altro, i risultati sono straordinari, perché c'è tanto pubblico. Quindi diciamo, il futuro io non lo vedo così assolutamente negativo. Per concludere, rispetto alla riflessione, alla bellissima domanda di Giovanni riguardo alla chiusura verso questi nuovi social, assolutamente non sono d'accordo, non è la censura che naturalmente porta verso un miglioramento. Certo, noi le possiamo utilizzare, però possiamo anche scegliere, e dobbiamo dare gli strumenti ai giovani per poter scegliere, e anche quindi poter scegliere tra una piattaforma e l'altra, andando a identificare quelle che sono le caratteristiche. Sto parlando dal punto di vista musicale, soprattutto perché io dal punto di vista magari politico o di scelte, come diceva giustamente anche al CESTE, non ne conosciamo poi fino in fondo quelle di tutte le varie piattaforme. Quindi dagli strumenti di scelta. Grazie.
Siamo allora in chiusura di questo spazio, dunque ricordiamo i 20 anni di Spotify nel 2026, una piattaforma che davvero ha modificato, tutte quelle che naturalmente che l'hanno seguita, che hanno modificato il modello di fruizione musicale. Dunque una parola finale, magari la possiamo ancora lasciare entrambi i nostri ospiti. Al CESTE, a 20 anni dunque di streaming, a 20 anni di Spotify, qual è dunque lo sguardo, insomma, cioè, diciamo un riassunto di quello che è stato e quello che vorresti, se potrebbe accadere, ma che desideri accada proprio in questo, nello sviluppo di questa tecnologia?
Diciamo, il futuro, come diceva anche Claudio, un futuro migliore è che richiederà però 3 punti da cui bisogna partire, perché di uno non abbiamo molto parlato, abbiamo solo accennato. E cioè, il primo è modelli di compenso più equi per i musicisti.
Certo.
E in questo si devono mettere anche una mano sul cuore le case discografiche, perché anche loro percepiscono parecchio e ovviamente vanno a erodere tutto quello che invece spetterebbe al musicista. Poi una maggiore regolamentazione. Spotify ha migliorato sicuramente la qualità del suono, ma anche quella andrebbe ulteriormente migliorata per evitare appunto delle banalizzazioni dal punto di vista musicale, come purtroppo ce ne sono, evitare playlist che siano create dall'intelligenza artificiale, perché Spotify ne ha in abbondanza, e anche questo purtroppo non abbiamo avuto il tempo di accennare, e da ultimo un equilibrio, maggiore equilibrio tra personalizzazione e la diversità culturale, che altrimenti l'algoritmo veramente non ci fa neanche assaporare e rispettare.
Velocemente, qualche secondo, Claudio Di Angeleri in chiusura.
Sì, assolutamente d'accordo con quello che sugli aspetti che ha sollevato al CESTE. Io direi che certo il mondo, diciamo, gassoso, come dice appunto Airoldi, è un mondo col quale noi dobbiamo convivere e possiamo utilizzare, possiamo anche migliorare. Infatti Spotify è, per certi aspetti, ha incominciato a migliorare alcune piccoli dettagli. Io comunque credo che in ogni caso dobbiamo anche recuperare una dimensione più cosiddetta, una volta si diceva glocal, cioè quindi è chiaro che l'internet ci consente di poter andare in giro per il mondo e di farci conoscere, però anche l'aspetto, diciamo così, guardandosi in faccia e della musica dal vivo è fondamentale, perché le due cose sono strettamente legate e si influenzano.
Ringraziamo allora i nostri ospiti per questa bella chiacchierata, grazie mille al Ceste Iroldi per essere stato con noi, cioè a risentirci, a presto.
Grazie a voi.
E naturalmente,
grazie a voi, un caro saluto a tutti.
Grazie al Ceste, naturalmente grazie a Claudio Angeleri, speriamo di risentirci presto.
Grazie e grazie a tutti gli ascoltatori.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.